Vogliamo leggere la parola del Signore dal capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, i versetti che vanno dal 10 fino al 16. È la seconda parte del racconto del miracolo che il Signore Gesù compì in favore di quest'uomo paralitico da 38 anni presso la vasca di Betesda. Abbiamo parlato domenica scorsa, non esattamente domenica scorsa, due domeniche fa, del miracolo che il Signore ha compiuto, e adesso guardiamo cosa accadde in seguito al miracolo che Gesù compì. Quel giorno era un sabato, leggo dal versetto 10, perciò i giudei dissero all'uomo guarito: è sabato e non ti è permesso portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Essi gli domandarono: chi è l'uomo che ti ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché in quel luogo c'era molta gente. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco, tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio. L'uomo se ne andò e disse ai giudei che colui che lo aveva guarito era Gesù. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. La volta scorsa abbiamo posto la nostra attenzione sull'uomo che è stato guarito, su Cristo che lo guarì, e sul precetto, sull'avvertimento, sulla solenne ingiunzione che Gesù rivolse a quest'uomo: non peccare più affinché non ti accada di peggio. Oggi noi vogliamo prestare la nostra attenzione a questi giudei, a queste persone che vanno incontro all'uomo che era stato guarito da Gesù. Ora, compiere atti di devozione, compiere atti religiosi come, che so, pregare, venire in chiesa, partecipare al servizio, perfino compiere atti di estremo sacrificio, di grande generosità, sono cose che non è che abbiano valore in sé e per sé. Questo concetto è ripetuto molte volte nel Nuovo Testamento e lo abbiamo visto e ci siamo rinfrescati la memoria leggendo Prima Corinzi 13. In Prima Corinzi 13 è scritto che ci possono essere persone che parlano in modo eccellente, si esprimono in modo eccellente, che conoscono tutti i misteri di Dio e degli uomini, persone che compiono opere, imprese, azioni straordinarie, persone che sorprendentemente però, nonostante fanno tutte queste cose, sono dichiarate come essere nulla, valere nulla, giovare a nulla. Se io avessi tutta la scienza, se io avessi tutta la fede per spostare i monti, se io dessi il mio corpo a essere arso, se io distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se non ho l'amore, questa cosa non mi serve a nulla. Io sono nulla, non valgo nulla. Com'è possibile? Com'è possibile che Dio non si compiaccia di persone che dedicano la propria vita a una rigorosa, puntigliosa, perfino fanatica osservanza di leggi e precetti religiosi? Noi vediamo che tutto questo non è un messaggio confinato in un punto oscuro della scrittura, ma lo troviamo dappertutto, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Dio vuole il cuore degli uomini, non la nostra ubbidienza forzata. Dio vuole il nostro amore, Dio vuole noi più che i nostri beni, le nostre risorse. Lo diceva chiaramente il profeta Isaia, quando rimproverando il popolo diceva: io dei vostri sacrifici, delle vostre feste, dei vostri digiuni non ho niente che farmene, io non posso sopportare la solennità delle celebrazioni con la corruzione del vostro cuore. E non solo, nel libro dei Proverbi è scritto più volte che quando c'è un uomo, una persona che non ha un cuore retto, tutte le sue azioni religiose sono disprezzate da Dio, il sacrificio degli empi è in abominio al Signore. Questo dice Proverbi 15:8, o anche un altro, giusto un altro passo, che dice: se uno volge altrove gli orecchi per non udire la legge, la sua stessa preghiera è un abominio. Dio disprezza quelli che pregano, quelli che offrono sacrifici, quelli che si danno da fare, ma che non hanno il cuore che egli si aspetta. Quindi, come dobbiamo considerare lo scrupoloso attaccamento alla legge, la disciplinata osservanza delle regole? C'è qualcuno tra di noi che oserebbe considerare queste cose come un male? C'è qualcuno che oserebbe dire che più ubbidiamo scrupolosamente alla legge di Dio, più ci atteniamo alle regole che Lui ha stabilito, più facciamo cose inutili o malvagie? L'attaccamento alla legge di Dio, l'osservanza delle pratiche della vita cristiana, piuttosto è un segno di umiltà, è un segno di purezza, è un segno di fedeltà. Essere ubbidienti, essere scrupolosi, attenersi a ciò che Dio dice con rigorosa coscienziosità, non è assolutamente da considerare un male, anzi il contrario. Sono le persone umili, sono le persone pure, sono le persone fedeli che fanno questo. Però quanto abbiamo appena letto nel Vangelo di Giovanni ci mostra una cosa molto importante, che più importanti delle azioni che noi compiamo, più importanti delle cose che noi facciamo, è lo spirito con cui noi le facciamo. Perché uno spirito sbagliato può invalidare e può deprivare di qualunque valore le nostre opere e le nostre azioni. Oggi io farò alcune considerazioni sullo spirito e la lettera della legge di Dio e cercherò di illustrare il fatto che lo spirito che mostrano questi uomini di cui abbiamo letto, lo spirito di questi giudei, lo spirito farisaico per intenderci, è assolutamente qualcosa che dobbiamo bandire, che deve essere riconosciuto, che dobbiamo comprendere in quale misura. Io vorrei togliere il sé, perché in una certa misura è presente in ciascuno di noi. Non lo so in voi, io devo ammettere che è presente in me. È una tendenza alla quale, contro la quale devo combattere, un peccato che devo mortificare. Lo spirito farisaico è presente in una certa misura in ognuno di noi. E io spero che quanto dirò possa aiutarvi a vederlo. È un'opera molto difficile, ma devo provarci. E per farlo vi farò tre domande alle quali dovete cercare di dare una risposta. Dovete rispondere onestamente. Queste tre domande scaturiscono da quello che hanno fatto questi uomini nei confronti del ex paralitico e nei confronti di Gesù. E la prima domanda è questa: la mia religione, la mia religiosità è un mero codice di comportamento? Mi spiego. Allora, noi oggi viviamo in un tempo in cui gli uomini reagiscono fortemente a tutte le regole esterne. Noi viviamo in un tempo in cui stiamo raccogliendo i frutti maturi di quella che è stata la rivoluzione del 68, il rifiuto dell'autorità, autorità ecclesiastiche, autorità statali, le leggi. Siamo in un tempo tendente all'anarchia, di grande individualismo. Mi sembra che se fosse possibile tutti farebbero, come è scritto nel libro dei Giudici, a quel tempo non c'era re in Israele e ciascuno faceva come gli pareva meglio. C'è una reazione nei confronti delle regole, soprattutto quando ci vengono imposte dall'esterno. Ma, e questa è una cosa importante che tutti dobbiamo ascoltare questa mattina, la legge è... l'ubbidienza stanno alla base dell'ordine creato da Dio. La natura, il mondo naturale, è sottomesso, continua ad esistere perché ubbidisce a certe leggi precise, la legge della gravitazione universale, insieme a tante altre leggi fisiche, chimiche. Il mondo può essere studiato è messo in termini matematici proprio perché obbedisce a certe leggi. E allo stesso modo, lo stesso creatore che ha stabilito le leggi dell'universo è colui che ha stabilito e ha imposto delle leggi alle sue creature, agli animali mediante l'istinto, all'uomo mediante la sua parola. Nell'ordine creato da Dio, dopo che l'uomo fu da lui creato, ricevette delle leggi, delle regole, delle direttive. Non gli disse: ecco, adesso sei qui in mezzo a questo mondo che ho creato io, ho creato per te anche questo Eden, divertiti, fai quello che ti pare, interpreta la vita come piace a te. No, Dio il Signore prese dunque l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse, lo custodisse, e Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai certamente morirai. Dio creò l'uomo e lo pose in un patto, in un ordine. Questo patto era fatto di regole, di privilegi, certo, di grazia, di doni, ma c'erano delle regole. Avrebbe dovuto lavorare, avrebbe dovuto prendersi cura della terra, avrebbe dovuto astenersi dal mangiare da un albero particolare, avrebbe potuto mangiare da tutti quanti gli altri, avrebbe dovuto fare dei figli con sua moglie, avrebbe dovuto così sottomettere la terra, adempiere allo scopo per il quale Dio l'aveva creato. In altri termini, Dio ha dato una legge all'uomo. Dio ha dato una legge anche quando ha costituito il suo popolo Israele, portandolo fuori dall'Egitto, era un ammasso di schiavi, ne doveva fare un popolo, ha dato un legislatore, Mosè, e poi ha dato una legge, i 10 comandamenti e altri precetti che avrebbero dovuto regolare la vita civile, di oltre che morale e religiosa, di Israele. E Gesù non ha detto basta che credete in me e poi fate quello che vi pare. Gesù, quando lasciò questa terra, poco prima di ascendere al cielo, disse: andate, predicate il Vangelo a ogni creatura, chi avrà creduto sarà salvato. Basta, no, insegnando loro, fate miei discepoli i popoli, insegnando loro ad osservare tutte le cose che io vi ho dette. C'è un'ubbidienza che è quella della fede e c'è un'ubbidienza che segue la fede. Il discepolo è una persona che si domanda: insegnato Gesù rispetto a questo? Cosa ha insegnato Gesù rispetto al lavoro? Cosa ha insegnato Gesù rispetto alla Chiesa? Cosa ha insegnato Gesù rispetto a vivere con i miei rapporti, le mie relazioni con le autorità? Cosa ha insegnato Gesù riguardo a come mi devo comportare con l'altro sesso, con mia moglie, con i miei figli? Questo è. Gesù ci ha lasciato dei comandamenti e essere discepoli di Cristo significa osservare i suoi comandamenti. Quindi comprendete come, certo che ci sono delle leggi, certo che ci sono delle regole, ma i giudei di cui abbiamo letto in Giovanni 5 dal versetto 10 al versetto 16 non mostrano nulla di tutto ciò. A loro non importa nulla della condizione in cui quest'uomo al quale si rivolgono aveva vissuto, della sua storia passata, della sua storia recente. Non gli importa niente dell'uomo e del suo futuro. Ciò che li riguardava era una cosa sola: oggi è sabato, o un sabato, non sappiamo se era una festa o se era un sabato settimanale. Il nostro Talmud dice che ci sono 39 azioni che non possono essere fatte durante il giorno di sabato. L'ultima di queste azioni è trasportare al di fuori della propria abitazione qualunque cosa. Potete prendere un secchio d'acqua e portarlo da una stanza all'altra, ma se prendete lo stesso secchio d'acqua e lo portate da una casa all'altra, non si può fare perché è sabato. E tu stai trasportando il tuo lettuccio. Non si può fare. Ora, questo è il loro problema. Vedete, alcuni se la prendono e dicono: vabbè, però questo ovviamente si riguardava cose che non erano scritte nella Bibbia, loro aggiungevano. Loro vi avrebbero detto: noi abbiamo delle basi bibliche per estrapolare questi principi. Questo è il problema, questa visione del mondo, questa è una visione del mondo, e ci sono tante persone che sono così, sinceramente religiose, rispettose di Dio, della sua legge, però si muovono e vivono costantemente con questa attitudine: giudicare dall'esterno le persone, accogliere e considerare come buono e quindi come buone persone quelli che fanno le cose che fanno loro e considerare come cattivi, nemici di Dio e quindi anche loro nemici, quelli che si comportano diversamente da loro, senza preoccuparsi minimamente di conoscere le motivazioni per cui quelle persone fanno quella cosa. Capite cosa voglio dire? Quell'uomo perché stava prendendo e stava trasportando il suo lettuccio? probabilmente quello era l'unico bene della sua vita. E Gesù gli ha detto: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, perché quello sarebbe stato una testimonianza anche davanti agli altri. Quindi lui prendeva un proprio bene, lui dava testimonianza ad altri, tant'è vero che Gesù se n'è dovuto andare di lì, se n'è andato di lì perché c'era tanta gente. Che vuol dire? Che gli saltavano tutti addosso, perché Gesù aveva guarito quest'uomo, era chiaro che era stato guarito, e Gesù non voleva tutta questa popolarità. Quindi queste persone però non gli importa niente dell'uomo, non gli importa niente del fatto che quest'uomo era stato paralitico per 38 anni, che la sua vita era stata un inferno, non gli importa niente della condizione della sua anima, che lui era caduto in una sorta di cinismo, di immobilismo, come abbiamo visto la volta scorsa. Non gli importava niente del presente di quell'uomo e non gli importava niente del futuro di quell'uomo. Vi ricordate, Gesù invece si mostra interessato al suo passato, al suo presente e anche al suo futuro, perché gli dice: non peccare più affinché non ti accada di peggio. A loro non gli importa proprio niente. Loro sono, sapete come, ecco, l'intelligenza artificiale funziona così: identifica qualcosa che non funziona e gli mette una X sopra. È successo l'altro giorno, dovevo buttare della spazzatura nell'isola ecologica, e tra le cose che dovevo buttare, che potevo buttare in un certo posto, ho buttato una cosa che non avrei dovuto buttare, perché non si doveva buttare là, era una scatola di vernice, quella scatola non doveva andare a finire lì. Sono venuti immediatamente a chiamare: no, questa cosa non può andare là, deve andare da un'altra parte, altrimenti questo è un reato penale. Va bene, scusatemi, non l'ho fatto apposta, abbiamo preso, abbiamo buttato, non mi sarebbe costato nulla, era semplice ignoranza. Tante volte si fanno certe cose non con l'intenzione di fare il male, ma l'intelligenza artificiale, perché è stato questo che l'hanno visto, non è che l'hanno visto le persone, no? Loro hanno un sistema che dice questa roba, riconoscono le cose con le telecamere, quindi questa cosa non può stare là. Quindi così funziona però l'intelligenza artificiale, non può funzionare così l'essere umano. Loro hanno ragionato così, hanno visto qualcosa che non funzionava, gli hanno messo una X sopra. Non ti è dato, non è legittimo fare una cosa del genere. Questo è quello che si chiama appunto legalismo: non considerare, non preoccuparsi di conoscere le motivazioni, le ragioni delle cose. Questo è il farisaismo e rivela la sindrome del figlio maggiore. Mi riferisco alla storia del figlio prodigo, il padre che aveva due figli, il minore che ha sperperato i suoi beni con le prostitute, con persone malvagie, e il figlio maggiore che era sempre stato a casa, che aveva sempre ubbidito al padre, che aveva fatto sempre le cose che il padre gli aveva chiesto. Però quando viene messo alla prova, lui pretendeva che le sue azioni fossero riconosciute, pretendeva di essere lodato per il fatto che era stato ubbidiente, perché pensava che ubbidire al padre significava acquistarsi dei meriti. Ora, io non sto biasimando il figlio maggiore perché ubbidiva al padre. L'ubbidienza è una bellissima cosa. Io biasimo il figlio minore che ha disubbidito al padre e lodo il figlio maggiore che ha ubbidito al padre, ma biasimo lo spirito di quella ubbidienza. Questo è il punto, questo è quello che Gesù ci vuole dire. Chi si comporta in questo modo, si comporta così perché è gente insicura, che non ubbidisce perché è persuasa della bontà, della giustizia del comandamento. È gente che ubbidisce perché vuole ottenere l'approvazione altrui, l'approvazione del prossimo. E magari quello che fa lo fa controvoglia, magari lo fa per forza, ma lo fa perché fare quelle cose lo fa star bene, gli dà una certa buona coscienza. Ora, io vorrei che ciascuno di noi si esaminasse su questo, perché questa non è affatto ubbidienza, questa non è l'ubbidienza che compiace Dio, è il modo per che noi utilizziamo per compiacere a noi stessi. Pensate ad Anania e Saffira. Mi domando, ma per quale ragione hanno dato quei soldi alla Chiesa? Mica gliel'avevano chiesto, mica gliel'avevano imposto. Però avevano un campo, tutti lo facevano, facciamolo pure noi. Dobbiamo fare una bella figura davanti a Pietro, dobbiamo fare una bella figura davanti a Giacomo, dobbiamo fare una bella figura davanti agli apostoli. No, però ogni cosa c'è un limite, un po' me lo tengo per me, un po', però dico che abbiamo preso tutto. Quando hanno fatto questo imbroglio, stupido, costoso, perché gli è costato la vita. E quando Pietro li rimprovera, gli dice, ma chi ve l'ha fatto fare? Il terreno era vostro e nessuno vi ha costretti a venderlo. E quando l'avete venduto, i soldi, voi li potevate tenere tutti quanti e nessuno vi avrebbe disturbato. Ma perché vi siete accordati per mentire a Dio? Lo spirito della vostra obbedienza è una bestemmia davanti a Dio. Capite? Il cristianesimo è una cosa seria. È una cosa seria. Noi dobbiamo considerare la ragione per cui noi facciamo le cose. Dobbiamo ubbidire a Dio. Certo che dobbiamo ubbidire. Dobbiamo amare la sua legge, ma certo che dobbiamo amarla. Dobbiamo osservare i suoi comandamenti, certo che dobbiamo farlo, ma dobbiamo farlo non con uno spirito schiavistico, dobbiamo farlo con uno spirito animato dall'amore di un figlio nei confronti del padre. Questa è l'ubbidienza della quale Dio si compiace, quella vera. Quando Gesù parlò dei, lo vedremo più avanti, perciò non mi dilungo, chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E poi chi mi ama sarà amato dal Padre mio e lo amerò e mi manifesterò a lui. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Vi ricordate le ultime parole che Gesù ha detto a Pietro? Mi ami tu? E allora seguimi. Se mi ami, seguimi. Se non mi ami, non mi interessa che tu mi segua. È meglio che tu te ne vada altrove. Questo è il punto. Noi non ubbidiamo per convincere qualcuno che l'amiamo, ma è la nostra ubbidienza sincera, leale, autentica, vera, che dimostra che amiamo quella persona, quella chiesa, Dio. Quindi la prima domanda è questa: la mia religione è una lista di fare, non fare, fare, non fare, fare, non fare? Quando faccio quello che penso che devo fare mi sento meglio, quando non faccio quello che dovrei non fare mi sento male, viceversa. Capite cosa voglio dire? O è qualcosa che scaturisce da una vera relazione con Dio, da un vero rapporto con Dio? Mi ami tu? Allora seguimi, sono contento che tu venga dietro di me, sono contento che tu sia un mio discepolo, che tu ti identifichi come una mia discepola, ma solo se mi ami, ci dice Gesù, e questa è la prima cosa. la mia religione, il mio cristianesimo è amore verso Dio, verso Cristo o no? Primo. Seconda domanda. Qual è la mia attitudine nei confronti degli altri? Cerco di scovare o evidenziare le colpe nel mio prossimo? Come guardo agli altri? Un'altra attitudine che noi scorgiamo in questi giudei di cui abbiamo letto in Giovanni al capitolo 5 è la loro puntigliosità nell'individuare gli errori e le colpe altrui. Gesù di queste persone dirà che sono ciechi, che si credono però vedenti. E ecco che cosa fanno in questo caso. Prima di tutto accusano questo ex paralitico di essere un trasgressore della legge del sabato. Ma quando questi dà loro una risposta, voglio farvi notare come loro rispondono ancora. Guardate, e sabato non ti è permesso di portare il tuo lettuccio, ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. Ed essi gli domandarono, ora se uno mi risponde in questo modo, pensate come avreste risposto voi, no? Colui che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. Cosa avreste dovuto rispondere? Chi ti ha guarito? Giusto? Perché chi mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio. Ma loro passano sopra la guarigione, non la considerano affatto. Guardate come rispondono. Chi è l'uomo che ti ha detto prendi il tuo lettuccio? Capite cosa voglio dire? Allora non gli interessava niente di sapere chi fosse Gesù, chi avesse fatto il miracolo, l'autore di quel grande miracolo. Non gli interessava niente del benessere di quell'uomo. Cioè, voglio dire, questo è un uomo che per 38 anni è stato paralizzato. Ma non lo vedete come è ridotto? Uno scheletro umano, una specie di cadavere ambulante. Vi dice che quell'uomo che è stato guarito e voi non vi interessa della sua guarigione, non vi interessa di chi lo ha guarito, vi interessa di sapere chi gli ha detto di disubbidire alla legge talmudica del sabato. Diccelo affinché noi puniamo lui. Non esistono le persone per questa gente. Non esiste il miracolo per queste persone. Esiste soltanto questa rigidità. Vedete, il modo in cui noi guardiamo al nostro prossimo è davvero indicativo della nostra condizione, dello stato della nostra anima. Il modo in cui noi guardiamo al nostro prossimo è indicativo se siamo dei farisei o no. Un fariseo, se gli chiedete sei un peccatore, vi dirà sì, certo che sono un peccatore, tutti siamo peccatori. Però, siccome è cieco, minimizzerà il proprio peccato e cercherà di trovare delle scuse sempre per cui si è comportato così o colì. E poi guardando agli altri farà il contrario. Il fariseo ha proprio questo, ce l'avete presente, il cannocchiale o il binocolo. Da un lato ingrandisce, dall'altro rimpicciolisce. Quando deve guardare al proprio peccato, lo guarda dal lato che rimpicciolisce. Quando deve guardare al peccato degli altri, lo guarda dal lato che lo ingrandisce. Questo perché? Perché così si sente migliore degli altri. Guarda le persone che ne sanno di meno di noi, del Vangelo, della Bibbia, li consideriamo nell'errore dottrinale, eretici, tutti all'inferno. Perché certo, loro devono andare all'inferno, siccome la pensano diversamente vanno all'inferno, se loro vanno all'inferno io vado in cielo. Il modo in cui pensi al tuo prossimo dimostra chi sei tu. Gesù ci esorta a guardare al nostro prossimo con compassione. E se vediamo e scorgiamo qualcuno che sta andando verso l'inferno, piuttosto che abbandonarlo alla sua morte o alla sua corruzione, dovremmo essere persone che fanno cordoglio e fanno di tutto per tirarlo fuori da quella condizione. Questa è l'attitudine giusta nei confronti di chi sbaglia. Piuttosto che alienarceli e allontanarci da questa gente, Gesù è stata la persona che più di ogni altro ha denunciato il peccato. Io e voi non arriveremo mai alla sua franchezza, alla franchezza di Cristo con la quale ha denunciato il male in ogni sua forma. Io e voi non possiamo amare la legge di Dio quanto l'ha amata Gesù. Eppure Gesù ha avuto un atteggiamento molto diverso nei confronti dei peccatori, di quelli che commettono il peccato, di quelli che sbagliano. È stato chiamato amico dei peccatori. Perché è stato amico dei peccatori? Non per condividere i loro peccati, non per fare come loro, ma affinché quei peccatori potessero essere salvati, essere portati alla fede e al ravvedimento. Quindi questa è la seconda domanda. Prima di tutto vi dovete domandare qualcosa riguardo alla ragione per cui ubbidite. Seconda domanda è questa: come, qual è il mio atteggiamento, la mia attitudine nei confronti degli altri, del prossimo, di quelli che sbagliano? Terza e ultima domanda è questa: come reagisco quando scopro di essere nel torto? Anche questa è una cartina al tornasole che ci spiega se davvero siamo dei farisei o siamo dei veri cristiani. Come hanno reagito queste persone quando si sono scoperte nel torto? Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva queste cose di sabato. Più avanti vediamo nel capitolo 11 di Giovanni che quando Gesù ha risuscitato Lazzaro, addirittura si erano determinati di uccidere. Ma come tu uccidi uno che ha risuscitato un morto da 3 giorni? Sembrano cose irrazionali, ma è irrazionale il peccato in ogni sua forma. La soluzione che avevano trovato era quella di togliere di mezzo colui che creava turbamento. E Gesù noi lo possiamo togliere di mezzo in molti modi. Loro pensavano di farlo fisicamente, uccidendolo. Altri lo fanno trascurandolo, non pensandoci a Gesù. Gesù, quando io penso di Gesù, quando qualcuno mi parla di Gesù, quando qualcuno mi mette davanti alle cose che Gesù mi chiede, mi dà fastidio, mi fa sentire male, mi fa sentire in colpa. E allora mi metto le dita nelle orecchie e non sento niente, mi distraggo, penso ad altro, durante il culto magari, o quando mio padre mi dice qualcosa, non mi importa, Gesù mi dà fastidio e siccome mi dà fastidio non voglio sentire parlare di lui. Questo è l'atteggiamento assunto da queste persone: farisei, altri bestemmiano, così pensano che bestemmiando si allontanano da Gesù, io prendo la mia, mi allontano da lui così lui non mi dà neanche più fastidio. Altri sono più raffinati, organizzano dei buoni ragionamenti, raffinati ragionamenti teologici per invalidare l'insegnamento di Gesù. E vi parlano del Gesù della fede, del Gesù storico, e cominciano a dire sì, però, ma dobbiamo trovare quello che c'è di buono e è universale nell'insegnamento di Cristo, e così via. Allora vi fanno dei ragionamenti che sembrano alti, filosofici, però in realtà rifiutano questo Gesù. Questo è il modo in cui si reagisce quando Gesù Cristo ci dà fastidio. C'è questa dinamica, quello che Gesù dice mi fa sentire in colpa, mi fa sentire che ho torto, io non voglio cambiare e non voglio abbandonare le mie idee, le mie posizioni, la mia vita, quello che credo che sia giusto. Terzo passo, elimino la causa della mia accusa. Giovedì scorso sono stato a Palermo e siamo andati a visitare le carceri dell'Inquisizione di Palazzo Chiaramonte a Palermo, lo Steri. E se qualcuno va a Palermo, io veramente vi esorterei vivamente di andare a fare una visita a questo palazzo, cioè, che ha ospitato per qualche secolo, per un paio di secoli, l'Inquisizione spagnola a Palermo. È davvero interessante. Oggi ho letto il Salmo 62 all'inizio del culto, perché c'è quel verso che dice: con la loro bocca benedicono e con il loro cuore maledicono, perché questa era una delle scritte che sono state trovate sui muri di quelle celle, scritte da un detenuto, no? Che evidentemente era vessato, veniva torturato, però questi inquisitori lo facevano con l'intento di salvargli l'anima, con la loro bocca lo benedivano, ma con le loro azioni lo maledivano, gli procuravano sofferenze indicibili. Se andate lì riuscirete a vedere anche la testimonianza di uomini che, per esempio, proprio nella prima stanza dove vi faranno entrare c'è il credo apostolico in inglese, e qualcuno che probabilmente era proprio un anglicano aveva scritto in inglese la sua fede, la sua confessione di fede, ma si trovava là nonostante condividesse il credo apostolico, credo in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, è torturato, incarcerato da loro. E stando lì ci siamo posti la domanda: ma è possibile che uomini, che questi inquisitori, torturassero e interrogassero per anni, perché le persone venivano tenute lì anni, altri uomini e donne, infliggendo loro dolori e sofferenze indicibili e ascoltando da parte loro le loro confessioni di fede, senza che avessero un minimo ripensamento, senza che nemmeno per un momento, per un istante, pensassero alla possibilità di essere loro dalla parte del torto, piuttosto che i loro inquisiti. Non possiamo sapere cosa sia passato nella mente di tutti gli inquisitori, ma sappiamo una cosa: per quanto storicamente, a meno che qualcuno mi possa contraddire, sarei contento di conoscere una di queste storie, però per quanto io ne possa sapere, non c'è mai stato un inquisitore che, in seguito alla testimonianza data da qualcuno dei suoi inquisiti, si sia ravveduto e abbia abbandonato la sua posizione. Conosco di uno, ma questo lo conoscete anche voi, si chiamava Saulo da Tarso. Lui ha cambiato posizione, ma non questi inquisitori del cattolicesimo romano, non questi inquisitori di Spagna, non questi inquisitori medievali o diciamo rinascimentali o dopo. Questo è il problema. Queste persone venivano incarcerate, venivano processate, e quando si capiva che non c'era più niente da fare, che cosa se ne faceva di loro? Si bruciavano. E spesso si bruciavano anche le carte dei processi, affinché non sopravvivesse nulla di questa gente. Perché? Perché? Ve lo domandate? Perché erano persone scomode. Nella Bibbia noi abbiamo il racconto di persone che sono state perseguitate. Uno di questi era un certo Nabot. Sapete la storia di Nabot, no? Aveva una piccola vigna confinante con quella del re Acab, e il re Acab gli dice: dammi la tua vigna, te ne do una migliore. E lui gli dice: no, io non ti posso dare l'eredità dei miei padri, non te la darò. E lui, il re, pur essendo il re, sapeva che quella era una legge in Israele, non avrebbe potuto appropriarsene. Se ne tornò a casa come un bambino viziato a frignare tra le braccia di sua moglie Izebel, e Izebel gli dice: ma insomma, ma tu sei il re, te lo faccio vedere io come ci pigliamo la vigna a Nabot. E hanno organizzato una falsa testimonianza, l'hanno fatto fuori e si sono presi la loro vigna. Era uno che dava fastidio, l'hanno fatto fuori. Un altro che dava fastidio era Giovanni il Battista. Non ti è lecito tenere quella moglie, Erode. Non ti è lecito. Erode ce l'avrebbe fatta perché era un po' superstizioso, ma la moglie, non voglio fare nessun riferimento alla cattiveria femminile, per carità, uomini e donne sono ugualmente malvagi, ma in questi due casi ci sono due donne che si mostrano più proattive nel fare il male. E sapete come andò a finire? Fecero uccidere Giovanni il Battista, e così cercava di fare Saul con Davide. Davide era un uomo di successo, un uomo che mostrava di avere la benedizione di Dio su di sé. Saul lo voleva togliere di mezzo, perché l'esistenza di Davide dimostrava la sua miseria, la spiritualità di Davide, la fede di Davide, il coraggio di Davide dimostrava la sua miseria. Doveva toglierlo di mezzo, voleva ucciderlo, non ci riuscì, grazie a Dio. E quindi, e con questo davvero concludo: come ti comporti quando comprendi di essere nel torto? Quando sei nel dubbio, magari, di essere nel torto? C'è gente che, quando viene messo in crisi, magari da un amico, da una persona, si allontana da quella persona per evitare il disagio di affrontare il problema, di riconoscere la propria colpa, di chiedere perdono. Matrimoni che si sfasciano per la stessa ragione. Comunione con i fratelli, con le chiese. Io mi sento in difficoltà in questa chiesa, mi parlano di peccato, mi fanno vedere che ci sono aspetti della mia vita che dovrebbero cambiare, mi fanno pressioni affinché queste cose cambino. E allora si cambia aria. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Dice Giacomo. Purtroppo, vedete, i motivi di coscienza e le ragioni religiose hanno da sempre fatto scudo per mascherare ben altre corruzioni. Attenti a non cadere come vittime. Io ho finito, vi ho cercato di mostrare che cos'è il farisaismo, il legalismo, con tre esempi riguardo allo spirito della nostra obbedienza, riguardo al modo in cui noi guardiamo agli altri e riguardo al modo in cui noi ci comportiamo quando vediamo di essere nel torto. Qual è la cura a tutto questo? La cura a tutto questo non è l'abolizione della legge. Alcuni dicono: no, siccome è la legge che mi mette in crisi, aboliamo la legge. Ho sentito ieri di un certo teologo che è cattolico romano, ma è molto apprezzato per la sua spiritualità, per la sua apertura, per la sua latitudinarietà, latitudinismo, non so come mi viene la parola, comunque per questa ampiezza, perché parla della grazia di Dio in un modo così ampio, che dice che i protestanti sono fratelli, ma anche i musulmani sono fratelli, ma anche gli atei sono fratelli, ma anche gli indù, ma anche questi, ma anche tutti fratelli, in linea con l'insegnamento di Papa Francesco. E questa è la cura per evitare il disagio: cancelliamo la legge, facciamo finta che Dio non abbia mai parlato, che quello che Dio ha detto è passato di moda. Ma non è questo, no, non è questo il modo. Il modo in cui dobbiamo evitare, la cura non è l'abolizione della legge, la cura per non sentirsi accusato e colpevole è il Vangelo. Il Vangelo ci toglie la colpevolezza, ma ce la toglie perché qualcuno l'ha presa su di sé. Cristo ha onorato la legge, ha ubbidito la legge, è morto per questo. E credendo in Lui, noi riceviamo il perdono, non perché la legge non abbia importanza, ma perché la legge è santa, è buona ed è giusta. E ricevendo il dono della sua misericordia, noi possiamo veramente confessare: sono un peccatore, ma certo sbaglio in questo, con la mia bocca, con i miei pensieri, con le mie intenzioni, con le mie azioni. Oh misero me, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Ma ringraziato sia Dio, perché non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita mi ha affrancato da questo corpo di morte. In Cristo sono perdonato, in Cristo sono un peccatore salvato per grazia. E chi mi separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù? La legge è santa, è buona, è giusta, la legge mi convince di essere un peccatore. E quando mia moglie mi convince di essere un peccatore, quando i miei fratelli mi convincono di essere un peccatore, quando il mio pastore mi dice che sono un peccatore, io non alzo lo scudo. Io dico: avete ragione, lo sono. Seppure il diavolo venisse davanti a me e mi dicesse: tu sei un peccatore, direi al diavolo stesso: Satana, in questo hai ragione, lo sono, ma i miei peccati sono stati pagati con il sangue di Cristo. E seppure sono un peccatore, allo stesso tempo sono giusto, amato da Dio e amato in Cristo. Quindi il cristianesimo è la religione della grazia che produce le opere, non quella delle opere che fanno meritare la grazia. Il cristianesimo è la religione della misericordia, dell'umiltà, del perdono, piuttosto che quella della superbia, del giudizio spietato nei confronti del prossimo. Il cristianesimo è la religione del ravvedimento, del cambiamento, anche di opinione, della lotta con i mezzi spirituali, dell'istruzione, della preghiera, della persuasione, allo scopo di correggere l'errore, del combattimento contro il peccato che rimane in noi e non di chi ci mostra che noi siamo nel peccato. È la religione che ci fa correre tra le braccia di Cristo, ci fa confidare nella sua opera compiuta alla croce e dipendere dall'opera dello Spirito Santo, non da quelli carnali, per evitare di sentirci accusati. Questa mattina, chi si è rivisto in questa parola? Se voi come me, io avevo intenzione di saltare questo passo, sapete, non lo so, forse c'era qualcosa dentro di me che mi diceva: non devi predicare questo passo, vai oltre, dai, c'è un bellissimo passo, l'altra parte del capitolo 5 di Giovanni, dove si parla di Gesù, la sua uguaglianza al Padre, la risurrezione, bellissimo. Avevo già cominciato a preparare quel sermone, ci stavo pensando da un paio di settimane a quel sermone. Eppure venerdì, quando mi sono messo a preparare quel sermone, ho detto: no, ma io non posso non parlare di quello che è scritto qua, perché qua c'è il mio cuore, c'è il cuore dei miei fratelli, c'è la differenza tra essere veri cristiani e essere cristiani di paglia, finti. Chi si è visto questa mattina? Non prendertela con me, ma fai quello che devi fare. Chiedi perdono, perché Dio è misericordioso, Lui ci trasforma, Lui ci perdona, Lui ci cambia. Preghiamo. Signore Padre nostro, grazie per la Tua parola che mette alla luce le tenebre dei nostri cuori e mostrandoci, oh Signore, i peccati di questi giudei, ci mostra i nostri stessi peccati. Ti preghiamo che tu ci aiuti a riconoscere la verità, ad attenerci ad essa. E ti prego che tra di noi non ci siano persone, giovani o anziane, che allontanano Cristo semplicemente perché li inquieta, ma piuttosto che si lancino tra le sue braccia, affinché possano essere da Lui salvati. Te lo chiediamo nel nome Suo benedetto. Amen.